Lettera di Giacomo, capitolo 1, e leggeremo dal verso 16. Giacomo, capitolo 1, dal verso 16. Dio sia lodato. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Perciò deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va. E subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua religione è vana. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Amen. Gloria al nome del Signore. Oggi parleremo di azioni, reazioni e relazioni. Fratello Alberto, hai dovuto fare questa cosa? Sì, così vi rimane impresso. Azioni. Reazioni. Relazioni. Perché la nostra vita è fatta di queste dinamiche, no? Facciamo delle cose, azioni. Reagiamo a delle cose o a delle circostanze o a delle sollecitazioni, reazioni. E tutto questo è incassonato nelle nostre relazioni, perché spesso e volentieri le azioni e le reazioni che abbiamo riguardano il nostro prossimo, il nostro simile. È vero, se ti pizzica un'ape, hai a che fare con un animale, con un insetto, hai una reazione, magari anche allergica in certi casi, eh? Ma molto spesso noi siamo a contatto con i nostri familiari, con i colleghi di lavoro, compagni di scuola, di università, le persone che incontriamo per strada, i familiari, insomma, le nostre relazioni sono fatte di azioni e reazioni. Questo brano della parola di Dio ci parla di questi aspetti della nostra vita. Vi interessa l'argomento, fratelli, sorelle? Se non vi interessa, mi dispiace perché parlerò di questo. Non posso cambiare argomento. Ma tutti noi dobbiamo sapere come regolarci. La parola di Dio ci viene in soccorso, ci viene in aiuto. A meno che uno non se ne va a abitare in un eremo, in mezzo a una montagna, come facevano alcuni che, pensando di essere spirituali, dicevano: io mi isolo dal mondo così non pecco, non c'ho relazioni con nessuno, nessuno mi fa arrabbiare e io sto tranquillo, sto col Signore da solo e va tutto bene. Ora questo ogni tanto ci vuole pure, di andarsene un po' da soli sopra una montagna e starsene in comunione col Signore. Però Gesù ha detto: adesso bisogna scendere, che quando volevano fare 3 tende, vi ricordate? Facciamo qui 3 tende, Pietro, è bello stare qui, Signore, il mondo non c'è, siamo con te, Mosè, Elia, facciamo 3 tende e rimaniamo sempre qua. E Gesù disse: adesso dobbiamo scendere, perché Gesù ci ha mandati nel mondo a predicare il Vangelo, amen, non a isolarci sopra una montagna. Allora qui Giacomo, la lettera di Giacomo, io vi invito a leggerla tutta. Sono 5 capitoli, ce la potete fare. Giacomo è molto pratico. Giacomo è il fratello del Signore. Gesù aveva 4 fratelli e più di 2 sorelle, delle quali non abbiamo i nomi, ma i nomi dei fratelli ce li abbiamo. 2 dei suoi fratelli hanno scritto delle lettere. Giacomo, che si dichiara servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, e Giuda. Giuda scrive una lettera, Giuda il fratello del Signore. E Giacomo, rispetto a Paolo, rispetto anche a Pietro, ha un suo stile molto diretto, molto pratico. Si rivolge ai fratelli chiamandoli fratelli miei carissimi 2 volte nel brano che abbiamo letto. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi. Poi di nuovo: sappiate questo, fratelli miei carissimi, al verso 19. Quindi il fatto che Giacomo stimasse come carissimi i fratelli ai quali scrive non lo trattiene però dal dire loro delle verità in maniera molto chiara e inequivocabile. Giacomo parla di azioni, di reazioni e di relazioni. E in particolare nel verso 19, che vogliamo esaminare punto per punto, troviamo proprio questi 3 aspetti. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, vi voglio bene, ma vi devo dire una cosa. Ieri parlavamo con mia moglie di una certa situazione, di una persona che non, voi non conoscete, che nessuno c'ha il coraggio di dirgli delle cose, no? A volte capita, no? Che ci sono delle persone che nessuno c'ha il coraggio di dirgli niente perché non sai come prenderle, no? Hanno degli evidenti difetti di relazione con altre persone, ma il problema è che, parlando anche con altri che conoscono questa situazione, che non è qui da noi, da un'altra parte, ci dicevamo anche con altri fratelli: ma tu ci hai provato a dirgli qualche cosa a questa persona? No, io non gli dico niente, per carità. Ma lui ci ha provato? No, nessuno gli dice niente, nessuno gli dice niente. Giacomo gli avrebbe detto qualcosa. Perché a volte abbiamo timore, no? Perché quando parli con persone che non sai bene come ti reagiscono, o meglio, già lo sai come ti reagiscono, ti preoccupi un pochettino come fai a dirgli determinate cose. Ora, Giacomo questo problema non ce l'aveva e parla direttamente ai fratelli con grande libertà e franchezza. Prima cosa, ogni uomo sia pronto ad ascoltare. Fratelli, dobbiamo ascoltare anche quando ci sono le riprensioni. A noi non piace essere ripresi. Siamo irreprensibili, ma non nel senso biblico del termine, che nessuno ci può riprendere. Non ci piace che qualcuno ci fa notare i nostri difetti. Ma la parola di Dio ce li fa notare i nostri difetti. E noi li dobbiamo ammettere, fratelli, perché se non li ammettiamo, noi rimarremo sempre carnali e bambini in Cristo. Se vogliamo crescere, dobbiamo prendere atto che siamo difettosi e che questi difetti vanno eliminati. Un esempio di condotta carnale è: fratello, ma io sono fatto così. È una frase per dire: fratello, è inutile che mi riprendi, è inutile che mi dai consigli, è inutile, perfettamente inutile, che ti sforzi di farmi cambiare, io sono fatto così. Ora, se tu sei fatto così e sei fatto bene, Dio ti benedica, ma se tu sei fatto così e sei difettoso, sei fatto male, perché non chiedi al Signore di cambiarti? Certo, ci vuole tanta onestà. Ci vuole tanta umiltà. Ci vuole quel coraggio di guardarsi allo specchio e non dimenticarsi quello che siamo. Ci vuole la parola di Dio che compunge il nostro cuore. Certo, poi ci sono quelli spirituali, no, che ti dicono: fratello, tu a me non mi devi dire niente, me lo deve dire il Signore. E io qualche volta mi verrebbe da dirgli, ma tanto non mi ascoltano, mi verrebbe da dirgli: ma guarda che il Signore sicuramente già te l'ha detto, solo che tu non l'ascolti. Guarda che il Signore già te l'ha dette certe cose. Ma se tu non l'ascolti il Signore, tu rimani piccolo, rimani piccolino. Di bassa statura. Il Signore vuole farci crescere la statura di Cristo, ma noi siamo lì a fare i bambini piccoli. Il salmista diceva: mi riprenda pure il giusto. Mi percuota addirittura, no? Sarà una benedizione per me. Ogni uomo sia pronto ad ascoltare. No, non mi dire niente. No, tu devi essere pronto ad ascoltare. Pronto. Dio ci parla e noi dobbiamo essere pronti ad ascoltare. Ma qui Giacomo non si riferisce solamente a Dio da ascoltare, ma dobbiamo saper ascoltare i consigli dei fratelli, dobbiamo saper ascoltare la gente intorno a noi, dobbiamo saper ascoltare le persone intorno a noi, i segnali che ci mandano, le parole che ci dicono, i discorsi che fanno le nostre, li dobbiamo ascoltare. Abbiamo detto tante volte, quando andiamo a evangelizzare le persone, dobbiamo prima ascoltare. E ma io gli devo parlare di Gesù, io ho un fuoco dentro, io devo andare a testimoniare della grazia di Dio. E allora il primo che passa per strada, l'ho fatto pure io appena convertito, lo fermi: Gesù mi ha salvato, ti devi ravvedere, è una cosa bellissima. Ma quello vuole essere ascoltato pure, eh? Dobbiamo parlare di Gesù. Amen. E se nessuno parla, se nessuno predica, come verranno salvati? Ma la gente vuole essere ascoltata. Pronti? Non a parlare. Pronti ad ascoltare. Quanto è bello un popolo che sa ascoltare. Quanto è preziosa quella sorella, quanto è prezioso quel fratello che sa ascoltare. Perché ascoltando tu puoi poi elaborare una risposta, una reazione, no? La risposta l'elabori meglio quando hai più elementi. Quando andavo a scuola, ormai insomma non esistono più le scuole dove andavo io, l'hanno ormai rase al suolo, ma c'era il problema, no? Problema, e ti davano tutta una serie di elementi e tu dovevi stare lì con la testa a studiarti questi elementi, perché se non li studiavi tutti o te ne mancava uno, tu il risultato giusto non lo potevi dare. Le persone che ci sono intorno sono problematiche, come lo siamo anche noi problematici. Amen. Io lo dico per me perché mia moglie lo sa che io sono problematico. Sti figli sono un problema, sono problematici. Ma pure i genitori sono problematici per i figli. È tutto un problema, no? Però i problemi, se ci abbiamo tanti elementi, li risolviamo alla fine. Dobbiamo esaminare gli elementi, dobbiamo ascoltarci. Parlami, Signore. Parla, il tuo servo ascolta. Bello, eh? Parla, Signore, il tuo servo ascolta. Il Signore parla. A volte il servo non ascolta. Quanto vorrei che il Signore mi parlasse, dice qualcuno. Ma io non ho mai sentito il Signore. Ma non è che non l'hai sentito. È che tu sei troppo indaffarato. O parli sempre tu. Conoscete quelle persone che vi mettete al telefono e voi dite solamente pronto. Il resto della conversazione la fa l'altra persona, è un monologo, no? E alla fine va bene, ciao. E a volte siamo noi così, travolgiamo la gente con i nostri discorsi, con le nostre parole. È vero, qualche volta abbiamo bisogno di sfogarci, e allora è bello che ci sia qualcuno pronto ad ascoltare, vero? Pronto ad ascoltare. Pronto ad ascoltare. Dobbiamo essere pronti ad ascoltare. È un segno di maturità. Non è un segno di maturità la velocità nel parlare. Ogni uomo sia pronto ad ascoltare, ma sia lento a parlare. Devi parlare lentamente. Alcuni hanno talmente tanti concetti che pure se li mettiamo a doppia velocità ci dura comunque 20 minuti il messaggino che ci hanno mandato su WhatsApp, no? Dobbiamo essere lenti a parlare. Che non significa, come ho fatto prima io, ma che dobbiamo aspettare a parlare. Perché? Perché anche lo stolto, quando tace, passa per saggio, dice un proverbio della Bibbia. Ma quando hai parlato, non puoi più ritornare indietro. Quando hai detto qualcosa, quando è uscita, valla a riprendere sta parola che è uscita fuori.
non l'avessi mai detto quella cosa. Ho fatto una promessa, adesso e ormai l'hai fatta.
Allora è meglio non dire niente, no? Ma anche nella testimonianza, fratelli, quando parliamo di Gesù agli altri, facciamo attenzione a come ci esponiamo. Parliamo di Cristo, non stiamo parlando del tempo, delle previsioni, o non stiamo parlando delle notizie ultime, stiamo parlando di colui che può dare la vita eterna, di una questione di vita o di morte. Noi abbiamo un messaggio che per qualcuno sarà vita e per qualcuno sarà morte. Oh, no, fratello Alberto, ma io porto la vita, porto il messaggio. Sì, ma se quello lo rifiuta, è morte. E se tu glielo presenti male, lo ammazzi. Mi seguite, fratelli? Noi dobbiamo parlare di Gesù guidati dallo Spirito Santo, con le parole adatte. E dobbiamo essere pronti ad ascoltare le persone. Ogni uomo e ogni donna sia pronto ad ascoltare, lento a parlare. E l'altra versione dice tardi a parlare, tardi. Tenere a freno la lingua. Giacomo ce l'ha con la lingua. Giacomo nel capitolo 3 dedica tutto un capitolo, l'esortazione a tenere a freno la lingua. Cioè la lingua è come un'automobile senza freni. Ci saliresti tu su un'automobile senza freni? Cioè, guarda, sta macchina è bellissima, c'ha climatizzatore, tetto apribile, sedili in pelle, gomme, cerchi ribassati in lega, tutte le cose belle. C'ha tutto, sì, piccolo difetto, non frena. Ma poi, tutto il resto è a posto, eh? Metti in moto, vai, bella, lucidata, precisa. Ho visto un video che mi ha sconvolto, non so chi di voi l'ha visto, di quell'incidente tremendo che c'è stato a un casello stradale. Beh, è stata una cosa impressionante. Cioè, queste poverine stavano al casello a ritirare il biglietto, è arrivato uno a 150 all'ora. Come se non avesse avuto i freni questo. Li ha tamponati, li ha distrutto completamente. Fratelli, chi non tiene a freno la lingua è un pericolo pubblico. Può causare dei danni mortali. Ma lo dico io, lo dice Giacomo. La lingua, Giacomo 3,5, è un piccolo membro eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità, posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, è infiammata dalla gehenna, dà fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili, animali marini si può domare ed è stata domata dalla razza umana. Ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male continuo, è piena di veleno mortale. Oh Giacomo, dai, su, mamma mia, fratelli miei carissimi, la lingua può dare la morte. Siate pronti ad ascoltare, tardi al parlare, lenti. Allora qualcuno dice: c'è un metodo per parlare poco? No. Purtroppo spesso il cervello è disconnesso dalla bocca, perché se qualcuno accendesse il cervello non parlerebbe, no? Non direbbe le cose che... Però purtroppo a volte si parla senza prima riflettere. E quindi il consiglio può essere, mi raccomando, prima pensaci. Qualcuno dice conta fino a 10. Ma in quel momento lì lo devi sapere che devi contare fino a 10. Adesso tutti dicono, sì, fratello Alberto, la prossima volta conto fino a 10. Poi ti succede un imprevisto e non puoi contare dopo fino a 10. Tardi a parlare. Chi tace può sempre parlare. Quanto ammiro quelle persone miti, tranquille. Sapete perché sono miti e tranquille? Perché parlano poco. Che per tirarli fuori una parola li devi interrogare, li devi mettere la lampadina in faccia, no? Di qualcosa, ti prego. Non parlano, ma non sbagliano mai, eh? Al muto gli vogliono bene tutti. Mai parlato male di nessuno. Eh? Però, fratelli, veramente, che Dio ci aiuti. Pronti ad ascoltare, tardi a parlare, le reazioni. Questa reazione che parte prima ancora che tu rifletti, no? Questo avviene in famiglia spesso, no? Prima ancora che l'altro ha finito di parlare o ha neanche abbozzato di parlare, tu già gli hai risposto. Perché tanto tu già lo sai dove va a finire, no? Tutti che ridono, mio fratello. Sapessi le dinamiche della famiglia mia come sono, no? Ognuno conosce le sue. Però a volte è meglio stare zitti e non parlare. Anche quando c'è l'altro o l'altra che ti incalza, no? E di qualcosa, e di qualcosa! E tu stai contando, sei arrivato a 10, ma hai deciso di ricominciare da capo. Conti fino a 200, che è meglio. E c'è tutto il tempo di elaborare una risposta a tua difesa, anche semplicemente dire scusa. Funziona sempre. Scusa. Perdonami, ho sbagliato. Funziona sempre quello. Tardi a parlare, Signore aiutaci. Ma questa è la parola di Dio, fratelli. Ma è la parola di Dio, sì? È la parola di Dio che ce lo dice, pronti ad ascoltare. Lenti a parlare. Quando ti interrogano in classe, ricorda di giovani, non rispondere subito. Prenditi il tempo. Questa la so, quando mi facevano l'interrogazione, questa la so. E la dicevo, poi questa non la so, e pregavo. Dopo convertito, prima no, prima come andava. Dopo convertito però facevo così. Giovani, funziona, funziona. Domanda del professore, non la sapete. Proprio non avete la benché minima idea di dove si trovi questa nozione. Assolutamente non l'ho mai letta, non l'ho mai sentita, è proprio una cosa che è fuori dalla mia conoscenza, dalla sfera del... Non c'è neanche su Wikipedia, nessuna parte sa sta cosa, la sa solo la professoressa. O il professore, tu preghi, Signore, che devo fare? Signore, fagli cambiare domanda. Signore, fagli dare la risposta. Oh, funziona, A volte il tuo silenzio meditabondo produce sul professore, sulla professoressa, un senso di compassione che gli fa dare la risposta.
A me mi diceva pure, bravo, bravo, vai a posto. Il professore ha risposto. Comunque, è meglio studiare comunque, sempre. Non ci provate senza studiare, che poi il Signore non vi aiuta. Pronti ad ascoltare, tardi a parlare. Ma poi c'è un'altra parola. Lenti all'ira. Sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. Perché questo azione-reazione nella relazione produce poi un cambiamento di atmosfera, di sentimenti. L'ira è la conseguenza di non essere pronti ad ascoltare e di non essere lenti a parlare. Viene in coda come estrema conseguenza del non aver fatto le prime due cose, come dice il Signore. E allora poi può venire fuori questo sentimento, l'arrabbiatura. Quando si comincia a discutere e non teniamo a freno la lingua, escono fuori le parole che non devono uscire fuori. Dice, no, fratello Alberto, ma tu stai dicendo una cosa che non esiste in casa mia. Sono tutti fiori, rose, tappeti, prego, si accomodi, la sedia, tutto, tutto, come in quei film che non esiste, tutto finto, no? E invece la realtà è un'altra cosa, vero? Lenti all'ira. Anche se è partita una discussione, perché non abbiamo ottemperato al punto A e al punto B di questo testo, che il buon Giacomo dopo 2000 anni ci sta riproponendo per lo Spirito Santo, non travalicare il terzo punto. Non essere pronto ad adirarti. E lì ritorniamo, ma io sono fatto così. Ma se sei fatto così devi cambiare. Ma io sono sanguigno di carattere. E non lo so, prendete una camomilla. Cioè, non funziona così. Il cristiano, la cristiana, non si deve comportare come quelli del mondo. Altrimenti che opera ha fatto in noi Cristo? Dove ti ha cambiato il Signore? Dov'è quest'opera di grazia? Lento l'ira. Ve l'ho fatta spesso questa immagine, ma spiegava questo un predicatore, che la lentezza all'ira è avere una miccia molto lunga, no? Quando tu fai esplodere una mina, anticamente, no? Davano fuoco alla miccia, quella e arrivava fino alla dinamite e quella esplodeva. Ecco, essere lenti all'ira significa che tu c'hai una miccia così lunga, 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 che c'hai tutto il tempo di spegnere prima che esplode. Alcuni c'hanno una miccia corta. C'è un boom, immediatamente. No, ma fratello Alberto, ma quello non sono io. Lo so che stai parlando di lui o di lei. Guarda, la stessa cosa sta pensando lui o lei di te. Perché noi pensiamo sempre che il pastore parla agli altri, no?
ma lo Spirito Santo parla a te. Anche se il pastore parla agli altri, lo Spirito Santo parla a te. E leggiamo qualche versetto sulla lentezza all'ira. Voglio leggervi qualche versetto, perché la lentezza all'ira è una caratteristica di Dio. Pensate, Dio è lento all'ira, ma per fortuna, grazie Signore, che se il Signore si arrabbiava subito, qui c'era nessuno, no? Invece il Signore c'ha una pazienza, c'ha una miccia molto lunga pure con noi, no? Esodo 34, 6. Vi leggo io questi versetti man mano che ve li cito, Perché ci consola il cuore sapere queste cose del nostro Dio, che chiede a noi di essere lenti all'ira, perché Lui è lento all'ira. Il Signore passò davanti a Lui, a Mosè, e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà. Dio è lento all'ira. Poi Numeri 14, 18. Il Signore è lento all'ira e grande in bontà. Egli perdona l'iniquità e il peccato, ma non lascia impunito il colpevole. Il Signore è lento all'ira e grande in bontà. Salmo 86. Verso 15. Ma tu, Signore, sei un Dio pietoso e misericordioso, lento all'ira e grande in bontà e in verità. Amen. Che bello. Ma lo ribadisce spesso, è una caratteristica importante, allora, essere lenti all'ira. Salmo 103. Verso 8. Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Egli non contesta in eterno, né serba la sua ira per sempre. Ditelo alle persone con le quali ci avete a che fare. Non serbare la tua ira per sempre. Non mi contestare in eterno. Io dico a chi pure che ce l'ha con voi. Poi, Salmo 145, verso 8, ma ci sono altre decine di passi paralleli su questo. Il Signore è buono, il Signore è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà. Celebrate il Signore perché Egli è buono e la sua bontà dura in eterno. Però poi dice che anche l'uomo deve essere lento all'ira. E nel libro dei Proverbi, ve lo leggo solo da qualche versetto del libro dei Proverbi, ci abbiamo tante volte questa espressione riferita all'uomo, che ha delle caratteristiche. L'uomo che ha molto buon senso. Proverbi 14, 29. Chi è lento all'ira ha molto buon senso. Vogliamo essere persone sensate? Molto buon senso. Chi è lento all'ira ha molto buon senso, ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia. Lento all'ira, Signore aiutaci. 15, Proverbi 15, 18. L'uomo collerico fa nascere contese, ma chi è lento all'ira calma le liti. Quando c'è una lite, tu cerchi di non avere liti con nessuno, ma quando c'è una lite bisogna chiamare una persona che calma la lite, non devi chiamare uno che butta la benzina sul fuoco. Chi calma, chi è lento all'ira calma le liti. Poi 16:32, chi è lento all'ira vale più del prode guerriero. Chi ha autocontrollo vale più di chi espugna città. Signore, dacci i freni. Signore, dacci tutti i freni del mondo. 19:11. Il senno rende l'uomo lento all'ira ed egli considera un suo onore passare sopra le offese. T'offendono? Adesso io prendo questa qua, il cric, no? Ma hai offeso? Ci passo sopra. Si passa sopra l'offesa, non si passa sopra quello che ti ha offeso. E qualcuno dice, io ci passo sopra con la macchina. No, passare sopra le offese e non sopra gli offensori. È un onore, è un vanto. Il cristiano si vanta di passare sopra le offese. Quanta gente ti ha offeso? 1000 persone. Sei arrabbiato? No. Fatti il conto di tutta la gente che ti ha offeso e tu non te la sei presa. Quello è un vanto, è un onore. Le famose medaglie, quella è una medaglia, mettete la medaglia. Gesù è passato sopra le offese, le nostre. Noi l'abbiamo offeso il Signore. È vero? Tu non l'hai mai offeso il Signore? Ma lui è passato sopra le offese, ci ha perdonato. 25:15 Proverbi. Chi è lento all'ira piega un principe. E la lingua dolce spezza le ossa. O vuoi far male a qualcuno? Gli vuoi spezzare le ossa? Lingua dolce. Con amore. Quello lo smonti, proprio. Uno che ti viene incontro tutto inferocito, tu gli parli con calma, con dolcezza. Cioè, Alberto, dici bene, benedici. Ma fratelli, sapete, vi do una bella notizia. Noi non siamo soli, c'è il Signore con noi. È chiaro che noi non dobbiamo essere colti alla sprovvista, nel senso non preghiamo mai, non stiamo mai in comunione col Signore. E poi dopo reagiamo male, grazie. Ti devi nutrire, devi prendere forza, lo Spirito Santo ti deve fortificare, devi venire ai culti. Amen. Prendi forza e poi riesci a essere dolce anche con le persone che sono aspre con te. Signore, aiutaci. Ecco, vi ho voluto leggere questi versetti così vi rimangono memorizzati. Dio è lento all'ira, ma anche noi, se siamo lenti all'ira, abbiamo molto buon senso, calmiamo le liti, siamo meglio dei guerrieri, siamo assennati, passiamo sopra le offese, pieghiamo principi. Aiutaci, Signore. Concludo. Stasera possiamo decidere che azioni intraprendere. Che reazioni attuare e come vogliamo che siano le nostre future relazioni con le persone. Se impariamo da Gesù, le nostre relazioni miglioreranno. Se facciamo come il Signore, noi avremo la vittoria. Anche quelle relazioni che sono e sembrano deteriorate possono essere recuperate se noi mettiamo in pratica la parola di Dio. Perché in tutte le relazioni dove c'è conflitto è necessario che qualcuno proponga la pace. Lo vediamo con sta guerra, no? Ci vuole qualcuno che dice sono disposto a fare la pace. Ma lo dimostri concretamente, no? Cioè, io voglio fare pace con te, poi ti tiro un missile, no? È chiaro che non funziona così. Ma se io ritiro i missili, ritiro le truppe, ritiro tutto e ti dico voglio fare la pace, allora sono credibile. Ci siete, fratelli? Nei conflitti che possiamo avere con chi che sia, Noi dobbiamo mostrare che vogliamo veramente avere un rapporto pacifico. Non dire sono fatto così, non posso cambiare, no, non sei autorizzato, Giacomo non ti autorizza, non ti autorizza lo Spirito Santo, non ti autorizza il Signore a dire io sono fatto così. Sei fatto così? Il Signore ti cambia. Noi siamo stati predestinati, pensate, ad essere conformi all'immagine del suo figliuolo. Ogni discepolo perfetto sarà come il suo maestro, ha detto Gesù. Dobbiamo assomigliare a Gesù. Chiniamo il capo, preghiamo, fratelli. Fratelli carissimi, che siamo tutti pronti ad ascoltare, tardi a parlare e lenti all'ira. Avremo una settimana davanti a noi, fratelli e sorelle, nella quale verrà messa alla prova la nostra determinazione, la nostra decisione nel voler ubbidire a Gesù e alla sua parola. Fratelli, quanto è bello non essere solo ascoltatori della parola, ma facitori. E lo dice proprio Giacomo, l'abbiamo letto. Non illudiamo noi stessi, non usciamo da quella porta e poi ci dimentichiamo tutto quello che il Signore ci ha voluto dire. Portiamo questa riflessione nel nostro cuore, parliamone in casa nostra, parliamone con i nostri familiari. Se dobbiamo chiedere scusa a qualcuno per i nostri comportamenti, chiediamogli scusa. È un onore chiedere scusa, non è una vergogna. Si deve vergognare chi non è capace di chiedere scusa. È un onore ed è una benedizione, perché il Signore ama coloro che l'ascoltano. Se dobbiamo incontrare persone conflittuali in futuro, ricordiamoci, pronti ad ascoltare, lenti a parlare e lenti all'ira. Amen. Gloria a Dio. Ci alziamo tutti in piedi. Invito un fratello, una sorella che si sentono guidati dal Signore a alzare una preghiera.